Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia ancora oggi per essere all'ascolto. Vi ricordo che stiamo studiando il libro profetico di Zaccaria nell'Antico Testamento. Siamo giunti al capitolo 10, iniziato ieri. Vi rileggo i primi tre versetti trattati fino ad ora. Chiedete al Signore la pioggia nella stagione di primavera. Il Signore che produce i lampi darà loro abbondanza di pioggia. A ciascuno erba nel proprio campo. Poiché gli idoli domestici dicono cose vane, gli indovini vedono menzogne, i sogni mentono e danno un vano conforto. Perciò costoro vanno smarriti come pecore, sono afflitti perché non c'è pastore. La mia ira si è accesa contro i pastori, e io punirò i capri, perché il Signore degli eserciti visita il suo gregge, la casa di Giuda, e ne fa come il suo cavallo d'onore nella battaglia. Il primo versetto conclude l'argomento trattato nel capitolo 9. I versetti 2 e 3 guardano allo stato presente di Israele. Vi è un ritorno al giudizio. Benché Dio intenda rafforzare Israele per gli ultimi giorni e intenda condurli verso il periodo del millennio, ci sono alcune cose che sono totalmente sbagliate al loro interno. Egli punta immediatamente il dito contro Israele, per ciò che non va. Ciò che causava guai in quella nazione era l'idolatria. In seguito Dio guarda al futuro, quando arriverà il Messia, e credo che sia chiaramente identificato nel seguente versetto, il 4. Da lui uscirà la pietra angolare, da lui il paletto, da lui l'arco di battaglia, da lui usciranno tutti i condottieri insieme. Saranno come prodi che calpestano il fango delle strade in battaglia, combatteranno perché il Signore è con loro, ma quelli che sono in groppa e i cavalli saranno confusi. Abbiamo letto i versetti 4 e 5 da Zaccaria, capitolo 10. Da lui uscirà, ma da lui chi? Da colui che dovrà arrivare, tempo futuro. Significa che da lui uscirà la pietra angolare. Come sapete, la pietra angolare è posta in una struttura edile dove due muri si incrociano in un angolo di 90 gradi. La pietra angolare è incastrata proprio là e serve come fondamento, dando la direzione a tutto l'edificio. Questa è una meravigliosa figura di Cristo, in quanto c'era il muro di Giuda e quello delle 10 tribù. Il messaggio è che Cristo sarà la pietra angolare per unirli e riportarli indietro definitivamente. Comunque, la pietra angolare ha un più vasto significato rispetto a questo. Ci dà un'ulteriore immagine. Notate cosa il profeta Isaia ha scritto a riguardo. In Isaia 28, versetto 16, leggiamo. Perciò così parla il Signore, Dio. Ecco, io ho posto come fondamento in Sion una pietra provata, una pietra angolare preziosa, un fondamento solido. Chi confiderà in essa non avrà fretta di fuggire. Pietro cita questo nella sua lettera e rende chiaro il concetto che la pietra angolare è Cristo. Prima Pietro 2, versetto 6, ci dice «Infatti si legge nella scrittura, ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta, preziosa, e chiunque crede in essa non resterà confuso». Notiamo che Pietro ha usato la parola «confuso», mentre Isaia ha usato l'espressione «non avrà fretta di fuggire», ossia «non agirà in fretta, preso dalla confusione». Quindi stanno esprimendo lo stesso concetto. La tranquillità o la confusione sono motivati dal giudizio che troviamo espresso sempre nella lettera di Pietro, nei versetti che seguono quello che abbiamo letto, cioè il 7 e l'8. Per voi dunque che credete, essa è preziosa, ma per gli increduli la pietra che i costruttori hanno rigettata è diventata la pietra angolare, pietra d'inciampo e sasso di ostacolo. Essi, essendo disubbidienti, inciampano nella parola e a questo sono stati anche destinati. Amici, qual è la risposta all'occulto, al satanismo che imperversa i nostri giorni? Bene, come prima cosa non dovremmo aver niente a che fare con queste cose, non immischiarci. In secondo luogo dovremmo stare vicini alla parola di Dio. Qui in Zaccaria potete notare che Dio, immediatamente dopo aver messo in guardia dall'occulto, presenta la pietra angolare. Non dovremmo ritenerci troppo intelligenti per essere ingannati dall'occulto. I greci erano un popolo molto intelligente, tuttavia facevano frequenti viaggi a Delfi. Il modo in cui i sacerdoti avrebbero interpretato i vapori che uscivano dal burrone in fondo al quale scorreva il torrente avrebbe cambiato il corso della storia. Un uomo sarebbe stato deposto dal trono e delle navi sarebbero tornate al largo oppure avrebbero attraccato al porto. Se voi pensate che essi stessero semplicemente seguendo una superstizione, vi sbagliate. È mia convinzione che il maligno si avvaleva di queste cose per dirigere l'impero greco che stava avendo il suo apice. Sapete che molti leader politici ancora oggi, prima di prendere decisioni importanti, consultano indovini, altre persone che hanno a che fare con l'occulto. Non siete preoccupati? Temo che siamo in mano a guide politiche a livello mondiale che si avvalgono di fonti errate per le loro scelte. Cosa dovremmo fare? indirizzarci alla persona di Cristo. Egli è la pietra angolare, rappresenta, anzi, è il fondamento su quale possiamo stare tranquilli. Per voi dunque che credete, essa è preziosa, diceva l'apostolo Pietro nel passo che abbiamo letto prima, mentre per gli altri è un intoppo, riferendosi alle persone che, pur avendo ascoltato la parola di Dio e l'Evangelo, hanno girato le spalle. Quando un individuo rifiuta la verità, Dio manda loro una potenza d'errore, perché credano alla menzogna. Così dice Paolo ai Tessalonicesi. Questo principio è valido ancora oggi. Il Signore Gesù fece una sorprendente affermazione quando egli stesso si definì una pietra. Matteo 21, versetto 44. Chi cadrà su questa pietra sarà sfracellato, ed essa stritolerà colui sul quale cadrà. Ciò che ti accade è in relazione al tuo rapporto con la pietra. O tu cadi su di lei, o lei cadrà su di te. Tu puoi accettare e ricevere Cristo, puoi venire a Lui come peccatore, cadere su di Lui, ai Suoi piedi. Puoi avere fiducia in Lui e riposare in Lui. Ciò significa che ti sentirai tanto a pezzi da non avere fiducia in te stesso, per cui confida in Lui. Ma se lo rifiuti, Egli diventerà una pietra su di te e ti stritolerà. In altre parole, sarà il tuo giudice. Daniele ha menzionato questo nel capitolo 2 della sua profezia. A lui fu data la visione dei tempi alla fine del periodo della storia dei popoli gentili, quando una pietra staccata, ma non spinta dalla mano di un uomo, e che rappresenta il Signore Gesù, questa pietra, dicevamo, colpirà la terra, ogni governo, ogni persona che si ribella a Dio. Egli, quindi, rappresenta quel tipo di pietra. Ora Zaccaria non solo definisce Dio come pietra angolare, ma anche che da lui esce il paletto. Questa è una parola interessante. Il paletto è certamente un cavicchio, un picchetto da tende utilizzato per attaccare saldamente una tenda al terreno. Nel caso del tabernacolo nel deserto, gli israeliti avevano i picchetti delle tende allo scopo di tener saldo il tabernacolo contro le folate di vento. Il popolo doveva inserire questi picchetti ben in profondità, nella sabbia del deserto. E qui Cristo è raffigurato come il chiodo o il picchetto della tenda. Egli è colui che tiene le cose ben salde, e noi dobbiamo consentirgli di tenerci ben saldi, ancorati alla fede. È veramente una bella descrizione del nostro Salvatore. Inoltre, il chiodo o il paletto era utilizzato in un altro modo. Veniva utilizzato all'interno delle tende per appenderci le cose. Le donne vi appendevano i loro gioielli, gli uomini altre cose di valore. E questo rappresenta Cristo, come colui sul quale il Padre riporrà tutta la sua gloria. Isaia 22, versetti dal 22 al 23, così dicono. Metterò sulla sua spalla la chiave della casa di Davide. Egli aprirà e nessuno chiuderà. Egli chiuderà e nessuno aprirà. Lo pianterò come un chiodo in un luogo solido. Egli diverrà un trono di gloria per la casa di suo padre. Nonostante questa profezia fosse rivolta in primo luogo ad Eliakim, Apocalisse 3, versetto 7, rende esplicito che l'adempimento finale sarà in Cristo stesso. Egli è colui che diventerà un trono d'onore nella casa del Padre suo, e solo su di lui avrà riposo la gloria della casa di suo Padre. Guadagnare Cristo, averlo per sé, è ancora più di guadagnare la cosa più preziosa del mondo. Notiamo che Zaccaria lo presenta anche come l'arco di battaglia, che sta a significare il guerriero, il conquistatore. Egli è colui che verrà su questa terra a annientare l'ingiustizia, le schiere dei cieli lo seguiranno. Egli annienterà ogni oppressore, i falsi conduttori, sia quelli religiosi che politici, che sono stati definiti i capri. Poi, nei versetti che abbiamo letto, particolarmente il 5, si è parlato di tutti i condottieri insieme. Saranno come prodi che calpestano il fango delle strade in battaglia, combatteranno perché il Signore è con loro. E questo si riferisce al periodo molto scuro della grande tribolazione. Dio si farà garante per il suo popolo e li renderà capaci di attraversare questo periodo. Egli, in quel momento, arriverà in loro aiuto. Durante questi anni in cui hanno rifiutato Cristo, certamente non c'era speranza per loro. E quando l'imperatore romano, Tito, era fuori dalle porte di Gerusalemme nel 70 d.C., le mura crollarono, la città fu distrutta e il popolo di Israele scacciato, disperso per tutto il mondo. Quando Dio li riunirà di nuovo, loro saranno in quella terra indeterminatamente e saranno una benedizione per il mondo. Il versetto 6 di Zaccaria, capitolo 10, dice: «Io rafforzerò la casa di Giuda, salverò la casa di Giuseppe, li ricondurrò, perché ho pietà di loro. Saranno come se non li avessi mai scacciati, perché io sono il Signore, il loro Dio, e li esaudirò». Quelli di Efraim saranno come un prode, e il loro cuore si rallegrerà come per effetto del vino. I loro figli lo vedranno e si rallegreranno, il loro cuore esulterà nel Signore. Con un fischio li raccoglierò, perché li voglio riscattare. Essi si moltiplicheranno come già si moltiplicarono. Abbiamo letto anche i versetti 7 e 8. Io rafforzerò la casa di Giuda, salverò la casa di Giuseppe. La casa di Giuda è naturalmente il regno del sud, mentre la casa di Giuseppe è il regno del nord. Ciò vuol dire che l'intera nazione condividerà la gioiosa vittoria, le benedizioni del regno che verrà. Anche ai tempi di Zaccaria, le piccole rimanenze che rientravano erano di tutte le tribù. Posso dirlo perché una delegazione arrivava da Betel, che fu una delle capitali del regno del nord. Ora, perché Dio protegge l'intera nazione di Israele durante questo intervallo di tempo che chiamiamo periodo intertestamentale, ossia fra il Vecchio e il Nuovo Testamento? Bene, la risposta è perché ha avuto pietà di loro, ha usato grazia. Possiamo fare la stessa domanda per noi: come e perché siamo stati salvati? La risposta la leggiamo in Tito 3, al versetto 5. Egli ci ha salvati non per opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il bagno della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo. Dio è ricco in grazia e doveva averne avuta molta per salvarmi. Magari ne ha avuta tanta anche per salvare te, ma Egli è ancora ricco in grazia e ne ha ancora in abbondanza. È sulla base della sua grazia che li ha preservati in quel periodo. È stato detto che dopo l'ultimo libro del Vecchio Testamento, Malachia, Dio si fece da parte, non diffuse notizie per circa 400 anni. Durante quel periodo, chiamiamolo così, di silenzio, il popolo di Israele probabilmente soffrì più che in ogni altro periodo storico, eccetto forse quello di Hitler, del regime nazista in Germania. Sebbene Dio avesse taciuto durante quei 400 anni, tra Malachia nel Vecchio Testamento e Matteo nel Nuovo, possiamo sapere quanto è successo, oltre che dai libri cosiddetti secolari, anche dalle profezie date da Daniele e Zaccaria, come vediamo qui. Efraim è una delle 10 tribù di Israele. Se andate al libro di Osea, notate come Dio disse teneramente: «Come farei a lasciarti, o Efraim? Come farei a darti in mano altrui, o Israele? Come potrei renderti simile ad Adma e ridurti allo stato di Seboim? Il mio cuore si commuove tutto dentro di me, tutte le mie compassioni si accendono». Osea 11, versetto 8. Bene, Dio non li lasciò, non si sono persi, è per grazia sua che sono stati preservati come nazione. Quelli di Efraim saranno come un uomo prode. Le testimonianze che abbiamo del periodo intratestamentale danno i più crudi resoconti di come il popolo di Israele fronteggiava il conquistatore siriano. La sua persecuzione nei confronti di questo popolo fu terrificante, tuttavia fu loro permesso di uscirne in piedi. Quelli di Efraim saranno come un uomo forte, prode, e il loro cuore si rallegrerà come per effetto del vino. Era un periodo difficile, e si trovarono molte volte lontani da Dio, ma c'erano dei momenti in cui potevano rallegrarsi nel Signore. Si stima che dovessero essere circa 12 milioni di persone nella terra di Israele quando Gerusalemme fu distrutta dai Romani per mano di Tito nel 70 d.C. E questa popolazione di ebrei era grande anche confrontata a quella di oggi. Dio dice: «Li raccoglierò con un fischio, un sibilo». Ho aggiunto sibilo perché la parola fischio non esprime bene ciò che vuol dire. Siete mai stati in un teatro in cui sentite uno dietro di voi dire «ps»? Voi vi girate per rendervi conto chi stia cercando di attirare la vostra attenzione. Questo è quello che la parola vuol dire. Comunque anche la traduzione «con un fischio li raccoglierò» è giusta ed esprime il concetto di immediatezza. Sappiamo che questo non si è ancora adempiuto perché proprio nel versetto successivo vedremo che si parla della loro dispersione fra le altre nazioni. Nonostante ci sia stata una grande popolazione in Israele ai tempi di Cristo, il Signore ha reso esplicito il concetto che Gerusalemme sarebbe stata distrutta dopo che lui se ne fosse andato. Egli fu crocifisso attorno al 30 d.C. e nel 70 Gerusalemme fu distrutta, gli ebrei dispersi per tutto l'impero romano. Versetti 9 e 10 di Zaccaria, capitolo 10. «Poi li disperderò fra i popoli. Essi si ricorderanno di me nei paesi lontani, vivranno con i loro figli e torneranno. Io li farò tornare dal paese d'Egitto e li raccoglierò dalla Siria, li farò venire nel paese di Galad e in Libano, ma non vi si troverà posto sufficiente per loro». E torneranno. Dove torneranno? Nel loro paese? No, torneranno a Dio. Gli ebrei che nei nostri giorni sono tornati nella loro terra non sono tornati a Dio. Li farò tornare dal paese di Egitto. Li farò venire nel paese di Galaad del Libano. Se leggiamo il libro di Giosuè molto attentamente, possiamo notare dove furono posti i confini e vedremo che il Libano era parte della terra promessa. Alcuni commentatori biblici sono convinti che quando la Bibbia narra della terra in cui scorre il latte e il miele, si riferisce alla parte sud della costa libanese. Altri non sono d'accordo su questo, perché sappiamo che quando le spie esplorarono la terra, le piogge erano ben distribuite, le colline erano boschive e c'era frutto in abbondanza. Ma in effetti pochi anni senza pioggia avrebbero potuto renderla deserta. Comunque il Libano era parte della terra promessa. Dio non ha certamente dato il Libano agli ebrei oggi, ma un giorno lo farà. Chi è libanese non apprezzerà la cosa, ma non si deve preoccupare per ora, perché questo avverrà nel millennio. E tutto in quel periodo sarà così splendido che non gli importerà nient'altro. Veniamo ora ai versetti 11 e 12 che concludono questo capitolo 10 di Zaccaria. Egli passerà per il mare della distretta, ma nel mare egli colpirà i frutti e tutte le profondità del fiume saranno prosciugate. L'orgoglio della Siria sarà abbattuto e lo scettro d'Egitto sarà tolto via. Li renderò forti nel Signore ed essi cammineranno nel suo nome, dice il Signore. Notate come il linguaggio riflette la miracolosa liberazione del popolo di Israele dall'Egitto, la prima volta che li condusse nella terra promessa. Ma quando egli li riunisce nuovamente, sarà ancora più miracoloso, a tal punto che Geremia scrisse: «Perciò ecco i giorni vengono, dice il Signore, in cui non si dirà più per la vita del Signore che condusse i figli di Israele fuori dal paese d'Egitto, ma per la vita del Signore che ha portato fuori e ha ricondotto la discendenza della casa di Israele dal paese del settentrione e da tutti i paesi nei quali io li avevo cacciati, ed essi abiteranno nel loro paese». Abbiamo letto dal capitolo 23 di Geremia i versetti 7 e 8. In altre parole, quando Dio unisce di nuovo il popolo, sarà un tale evento che essi dimenticheranno la miracolosa liberazione dall'Egitto. Amico, amica, credo che neanche la più azzardata interpretazione della profezia possa affermare che il presente rientro di Israele in Palestina sia un compimento definitivo delle scritture. Non potrebbe esserlo. Si riferisce chiaramente a qualcosa che deve ancora avvenire. Sarà un ritorno a Dio particolarmente degno di nota. E per quanto riguarda queste profezie scritte nel libro di Zaccaria attorno al popolo di Israele, voglio fermarmi qua. Io vi ringrazio per l'attenzione, intanto ci sentiamo domani nel nostro ultimo appuntamento di questa settimana. Ciao.